Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, di nuovo qua, potremmo dire, su Radio Parma, a non troppe ore dalla partita di ieri sera contro la Lazio. Insomma, stiamo un po', almeno noi, ci proviamo a metabolizzare un po' della delusione, dell'amarezza per come è arrivato questo punto, che comunque è prezioso, per carità, per la lotta salvezza. Credo che siamo tutti, adesso non passiamo un'ora a dire avremmo tutti firmato per il punto a Roma, perché questo è ovvio, quindi ne prendiamo atto e muove la classifica, chiude un ciclo terribile con un bottino che nessuno di noi probabilmente avrebbe immaginato alla vigilia di queste quattro partite, anche se noi un po' di fiducia l'avevamo predicata ai tempi, ma eravate molto 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 pessimisti. Così, insomma, noi eravamo comunque fiduciosi già in tempi non sospetti, più o meno. Certo, è arrivato in un modo che lascia un po' di amaro in bocca, sia per la rimonta subita, sia per come non si è sfruttato quel jolly al 92esimo di Mann, che ha sparato fuori una palla non troppo complicata. Qualche rammarico anche per il possibile 3-0 di Pellegrino, mettiamocelo, per il possibile 3-0 di Mann, mettiamocelo. Fatto sta che abbiamo guadagnato un altro punto sulla terz'ultima posizione, e questo non è poco. Poi mi direte anche, secondo voi, so che questo è un tema che vi scatena, quanti punti mancano alla salvezza del Parma? Non la matematica, ma con quanti punti secondo voi si può essere tranquilli? Vi ricordo già che stasera c'è Bar Sport alle 21, quindi sono temi che poi affronteremo ancora più in profondità. Io inizierei dai vostri messaggi, così li usiamo proprio come spunto e anche come condivisione, confronto, tutto quello che volete. Allora, il primo era già arrivato alle 13.09 da Luigi Z. Un altro passetto per la salvezza, bene così, anche se poteva andare meglio, solo con più freddezza e precisione. Comunque vada, questa annata non potrò mai dimenticare tre cose: gli innumerevoli infortuni, il vorrei ma non posso, e l'evoluzione nefasta di Mann, sempre forza Parma. Sì, una involuzione. Poi potremmo anche parlare del fatto che da quando è stato comprato con grandi aspettative, almeno di qualcuno, e parliamo del gennaio 2021 a oggi, aprile 2025, insomma, la differenza l'ha fatta veramente molto poco e solo in Serie B. Allora, buongiorno, non parlo di Mann perché lo fa da solo, ma di Ondrejka. Allora, Piovani lo aveva definito un copia e incolla di Almqvist. Arma in più perfetta insieme all'altro ex Anversa, sono due veri grandi giocatori. Keita, certo, sono due grandi veri giocatori insieme a Pellegrino e Leoni. Dormitina però ieri sul gol, sì. Diciamo che il futuro non è più nebuloso. Saluti Gianmarco. Sì, Leoni, peccato, l'unica sbavatura nelle ultime partite è quella lì, ha mancato un po' di malizia. Devo dire che la difesa ieri è stata messa molto sotto pressione, anche se poi non è che Lazio abbia creato chissà cosa, però un minimo calo di tensione è costato caro quando hai un giocatore come Pedro nei paraggi. Allora, il Parma mai è salvo, dice Primo, io tocco ferro, visto che le squadre dietro a noi dovrebbero fare in quattro partite 7 punti in più del Parma, obiettivamente credete sia possibile? Io credo che non si debba perdere lo scontro diretto con l'Empoli, perché ragioniamo su quello, ragioniamo sull'Empoli, mettiamo che Lecce ci rimonti e anche se non è facile, abbia dopo la partita di Bergamo una china positiva dopo tanto penare, anche dopo quello che gli è successo magari con la morte di fisioterapista, sai, lì si scatenano reazioni che vanno oltre il razionale, no? Ok, quindi poniamo che Lecce si salvi, che tu debba fare la corsa sull'Empoli, e ponendo che retroceda il Venezia, non devi perdere quello scontro diretto, se no il margine si riduce. Poi l'Empoli ha un paio di match point interessanti alla fine, potresti calcolargli 6 punti, tu potresti, sempre in potenza, perché poi non è tutto da vedere come hanno dimostrato queste partite, tu magari le ultime contro Atalanta, Napoli-Atalanta fai 0 punti e dopo è tutto in discussione. Sto facendo un po' l'avvocato del diavolo, l'uccello del malaugurio, ma perché sapete che a me piace, non dico prepararmi al peggio, ma volare sempre basso e non dar mai nulla per scontato. Però quello che dice Primo, per carità, ci sta. Allora, Gabriele dice: capisco fino a un certo punto questa delusione per i due punti persi ieri sera, ma ad essere tutti sinceri, fino al mese scorso avremmo firmato col sangue per un punto a Roma, Certo. E poi per chi parla dei cambi di Chivu, se il signor Van fosse un giocatore da Serie A oggi parleremmo di 3 punti guadagnati e una salvezza in tasca. Quindi per me il mister è esente da colpe e va solamente elogiato per quello che sta facendo. A questo punto è imperativo vincere sabato per essere tranquilli al 99.9%. Sì, se vinci sabato davvero sei salvo anche forse matematicamente, poi... attenzione, dipende perché mancheranno 3 partite, adesso tu sei a più 7, puoi andare a più 10, dipende cosa fanno le altre. Col Como non sarà semplice, e poi bisognerà capire anche che partita impostare col Como. Io una mia idea ce l'ho, però ci sono ancora tante puntate di Palla in Tribuna che riposa solo il 1° maggio, quindi non bruciamoci tutti gli argomenti, adesso restiamo un po' su ieri. Daniele da Medesano dice: grazie Chivu per aver trasformato questa nostra squadra crociata in una formazione degna della Serie A. Tutti ci davano con 0 punti in questo ciclo di partite con squadre di altissima classifica, ne abbiamo fatti 6 alla fine, anche con rammarico. Ora testa al Como, sperando che con la pancia piena e l'Ariani vengano qui senza sangue agli occhi. Forza Parma, dobbiamo blindare la Serie A il prima possibile. Tornando appunto al Como, mi smentisco subito, torniamo al Como. Sì, pancia piena, hai ragione, mi spaventano un po' che loro giocano adesso, sì, davvero con leggerezza, ma quella positiva, proprio perché sono già salvi. Chissà, anche un pareggio comunque non sarebbe da buttare via. Io non vedo l'obbligo di vittoria. Io, ciao Alberto, la vita a volte è strana. Se un mese fa mi avessero detto che il ciclo terribile di aprile avrebbe portato 6 punti da imbattuti, non mi sarei neanche permesso di sognarlo. Invece oggi, dopo la partita di ieri, brucio un po'. Potevamo chiuderla lì, ma va benissimo così. Mattia da Rimini, che riassumi perfettamente quello che penso io, insomma, posso fare copia e incolla. E aggiungo una cosa, non so se siete d'accordo, ditemelo. Secondo me il Parma ad oggi della parte destra della classifica o del secondo campionato, perché la classifica è nettamente spezzata in due, è quella più difficile da affrontare per le big, tra quelle lì, perché più difficile di Udinese, Torino, Genoa, che hanno meno motivazioni. Anche il Como è tosto, forse, però gioca di più. Il Parma è veramente, veramente un brutto cliente, l'ho dimostrato questo ciclo. Non, ripeto, per le big non vedo un cliente peggiore. Paradossalmente la butto lì, è una provocazione, che adesso per il Parma non sia una difficoltà a trovare 2 squadre dell'altra metà della classifica, la butto lì, probabilmente no, però. Filo scrive: purtroppo il nostro tallone d'Achille è avere in squadra un giocatore come Mann. Ah no, questo era di ieri, no, era di oggi pomeriggio. Chivu ha affrettato i cambi anche se erano logici, però Camara al posto di Mann faceva 2 gol, pazienza, manca poco. Filo, non avremo la controprova, però sto un po' con te, avrei preferito col senno di poi, ma forse anche senza senno di poi, Camara. Non dobbiamo dimenticare che tutto è ritornato in ballo con una dormita colossale di Loni sul 1° gol, quindi di mano a parte anche il giovanotto deve farne di gavetta. No, ma questo è naturale, Filo. Ieri sera ovviamente ero allo stadio, onestamente, questo è Matteo da Roma, che giustamente era allo stadio. Allora sentiamo Matteo, mi interessa molto. Ieri sera ovviamente ero allo stadio, onestamente ancora mi brucia non aver vinto una partita che avremmo strameritato di vincere. Ottima prova dei ragazzi, ma voglio fare una menzione particolare che Ita e Valeri hanno fatto una partita a dir poco sontuosa, abbinando qualità e carattere da vendere. Peccato, perché con la vittoria il discorso salvezza si sarebbe chiuso anticipatamente. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Poi, sono d'accordo con te. Attenzione, scusate ma ci sono problemi sul 102. Io sento Radio Maria addirittura. Oh, non lo so. Non so se sicuramente allarga le braccia. Qui possiamo tu... Metta sul 104, comunque possiamo tutto, ma sai che contro Radio Maria qui non possiamo nulla, poi in questo periodo ha maggior ragione. Avranno potenziato le frequenze, non lo so. Sempre di Roma si tratta comunque, vedete. Allora, in poco tempo Chivu con umiltà e buonsenso ha saputo dare un'anima alla squadra. Complimenti a tutti, Franco. Altro messaggio di Davidone che dice: mai avrei pensato di essere così arrabbiato per una partita non portata a casa dopo una prestazione eccezionale dei nostri, e così dopo Milan Inter Fiorentina, altra delusione, direi, però solo parziali. Ero uno di quelli che avrebbe assolutamente firmato per un pari, ma tutti credo questo. Pazienza, guardiamo con ottimismo al match point della prossima giornata, Torino-Venezia, Empoli-Napoli. Se vinciamo col Como, cosa difficile ma fattibile, e Venezia ed Empoli perdessero, cosa difficile ma possibile, non dico altro. Davidone, dimenticavo, c'è anche Inter-Verona. Perché il Verona, adesso guardiamo il suo calendario, sembrava salvo, ma per carità, gli stessi punti del Parma, quindi non è che si è inguaiato. Però, non mi aspettavo che il Parma lo riagganciasse a stretto giro di posta. Ieri il Verona... quella sconfitta lì col Cagliari male. Cagliari invece direi che solo con un punto in più, ma anche un calendario agevole solo con un punto in più del Parma è già più al sicuro. Va bene così, ci salviamo lo stesso e mancano 3 punti, Rino. Ah, 3 punti, ok. Leoni ha titubato perché aveva vicino Balog, dice Rino. Tra il serio e il faceto, non so, forse la classica roba la prendo io, la prendi tu. In effetti ho rivisto un po' il replay, si guardano un po' lì, mezza dormitina di entrambi. Il presente e futuro della Serie A, la difesa a 3, guardate la classifica dall'alto al basso, guardate le squadre, tutte quelle che stanno andando bene, ottengono risultati, giocano con la difesa a 3, Riccardo, verissimo, verissimo, bravo, bella osservazione questa. Lo diciamo anche stasera a Bar Sport. Almeno un punto con tanto tanto rammarico, fare 6 punti in queste ultime partite con delle grandi è comunque tantissima roba, non è assolutamente finita, ma avanti così, dai dai dai, questo è Gianluca. E dice, speriamo che i reiterati ennesimi ultimi infortuni non incidano sul finale di stagione. A fine anno, sperando nella salvezza, bisognerà rivedere veramente tanto sulla preparazione atletica. Sempre Forza Parma, questo è Gianluca. Troppo accanimento negativo su Man, deve trovare un gol per sbloccarsi. In ogni caso contro la Lazio ci ha provato ben 2 volte, non si può stare sempre a criticare, è stato anche sfortunato ieri, ma le qualità le ha tutte, speriamo in meglio nelle prossime ultime partite per lui. Filippo, sì, speriamo in meglio, ma io di chance ne ha avute e ne ha sfruttate poche, però caro Filippo, poi non si può aspettare un giocatore per sempre. Sabato, occhio al caldo, siamo un po' al gancio fisicamente, sottolineale, e anche questa è una bella osservazione. Marco da Glasgow, eccolo qua, che vogliamo dire a questi ragazzi, soprattutto all'allenatore? Per ieri sera nulla, loro solo con la forza della disperazione, testa sabato, deve essere una bolgia. Sì, loro con la forza della disperazione e Pedro, cioè senza Pedro non l'avrebbero mai raggiunta questo pareggio. I fuoriclasse servono a quello, d'altronde. Allora, buongiorno, come canta Max Pezzali, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco, però se non hai difesa gli altri segnano. Vero, purtroppo ieri abbiamo fatto un gran bel gioco, non abbiamo saputo sfruttare tutte le occasioni, vedi Pellegrino e Mann, e alla prima disattenzione gli altri ci hanno fregati. Beh, io dico poco importa, perché credo che ora si possa veramente dire che spettacolo quando giochiamo noi, non molliamo mai, lo squadrone siamo noi. Saluti da Alberto, bello questo messaggio. Luca mi manda una foto che abbiamo fatto insieme a lui, ciao Luca. Poi Luca 61, ciao, come sta andando ora? Nessuno l'avrebbe sperato, vediamo di non esagerare adesso. Sì, non so in che senso dici di non esagerare, cioè di non esagerare voler strafare sul campo, di non esagerare con i complimenti. Allora, poi il Lecce a Napoli e poi va a Verona, che non è ancora salvo, e l'ultima a Roma con la Lazio, non so cosa possa fare. Ecco, sì, hai ragione, Napoli, poi ecco a Verona. Il fatto che il Verona non sia salvo è un bel jolly per noi, è interessante questa cosa per noi, sì, perché quello diventa uno scontro diretto tra 2 giornate molto molto importante. Non vorrei dire, ma effettivamente se ci mettiamo qua a fare tutti gli incroci carta e penna, depone bene a nostro favore il calendario. C'è ancora da fare qualche passettino, però non un passo da giganti, perché il Lecce è davvero calendario tosto, eh. Poi la Lazio, che sarà ancora in corsa per l'Europa verosimilmente, insomma il Lecce sì, Napoli, trasferta a Verona e poi Lazio, quindi ne ha due fuori le ultime, il Verona, del suo controllo, eh. No, perché il Verona l'abbiamo un po' perso di vista onestamente, invece è lì. Mark scrive, se avessimo vinto a Lazio, questo dice anche mio padre, con il Como sarebbe stata una partita quasi da noia, invece così ci sarà l'adrenalina del risultato da ottenere, ci sarà il pilone al Tardini. Mi piaci così, Mark, bello spunto, anche per noi che tutti i giorni dobbiamo parlare di calcio, in effetti non ci annoiamo. Gianluca, allora, tutti quelli che esonerare Pecchi era una follia, ne ricordo tanti, adesso sono sul carro di Chivu e parlo di addetti ai lavori e giornalisti, vedi che non censuro il tuo messaggio, evito di fare citazioni, nomi e cognomi, perché non mi piace sparare sulla croce rossa, ma addirittura. Se abbiamo rischiato di precipitare, gran colpa è anche di chi per mesi ha protetto e giustificato chi da luglio non ci aveva capito nulla e si è bruciato la carriera in Serie A. Ah, non so se si è bruciata, però passi falsi ne ha fatti, è vero. Poi forse molti per amore del Parma abbiamo pensato che la cosa migliore fosse, insomma, compattarsi e dar fiducia, non so, le critiche ci sono state, ma come dici tu forse non abbastanza, non lo so, poi insomma, non penso che le scelte societarie dipendano dai giudizi degli opinionisti e dei giornalisti, però è anche un po' un dato di fatto quello che dici tu. Smettiamola di fare i gufi, per favore, che porta male, ok, ma Man male, ma Pellegrino che gol ha sbagliato? Allora, ne parliamo tra poco con Remo Gandolfi anche di questa cosa. qualcuno mi osservava stamattina, ci confrontavamo che Pellegrino però la porta l'ha colpita, è stato molto bravo il portiere, Mann non l'ha inquadrata. Che peccato ieri sera, scrive Francesco da Verona, ma avanti così, l'umiltà di Chivu in questa serie di 4 partite con 0 sconfitte è stata la vittoria più importante, ora vincere con il Como e finire il campionato con serenità. Francesco da Verona, dici un po' che clima c'è a Verona a questo punto, se hanno gli stessi nostri punti, se sono preoccupati o comunque anche loro sono tranquilli. Hanno quel match lì con Lecce che non devono fallire, però tra 2 partite. Francesco ed San Lazar. No dai, non scherziamo, con il Como vincere per forza siamo salvi sicuro, per poi andare a dare 3 punti agli amici di Empoli. Reggiana in C1, allez, scatenato. Poi, Keita che va a sollevare manda a terra per tornare a difendere la dice lunga sui limiti di questo giocatore, impresentabile, secondo Beppe. Ma Keita che rialza mano, ecco altro messaggio. Un grande, pensare che veniva criticato, che carattere, e poi le boh. Dai ragazzi, come vedere l'uscita dalla galleria buia, Simone? Ultimo messaggio che poi abbiamo a Remo. Allora, Mann da 4, 3 biglie, fresco di sostituzione, fresco di minutaggio, sbaglia 3 occasioni, sicuramente il potenziale lo ha tecnicamente, ma la testa e la grinta anche ieri sottoterra. Poi passeggia tra un po', lo deve sburlare Keita per muoversi. Poche balle, dai, si fa odiare. Remo Gandolfi, eccolo qua, ciao Remo, come stai?
Ciao Alberto, ciao, buongiorno a tutti. Bene, bene, tutto a posto.
Non so come hai vissuto ieri in tempo reale la rimonta della Lazio, poi la quasi vittoria del Parma, poi insomma raccontami un po' tutto il tuo flusso di pensieri tra ieri sera e questa mattina.
Guarda, è stata una partita sicuramente intensa, di quelle che alla fine quando le vedi sai che non hai buttato via il tuo tempo, perché purtroppo ci sono anche partite noiose. E al di là della simpatia o del tifo per una squadra, a me piace vedere giocare a calcio. E ieri sera si è visto un Parma eccellente per un'ora abbondante di gioco, e anche quando ha dovuto soffrire, alla fine abbiamo pagato 2 errori individuali, non è che abbiamo concesso più di tanto, abbiamo avuto con queste belle ripartenze l'occasione per portare a casa i 3 punti. No, resta, io sai, sono sempre uno da bicchiere mezzo pieno. Quello che resta è la prestazione e la crescita esponenziale di questa squadra, che veramente ha trovato fiducia, ha trovato schemi, ha trovato organizzazione, e in questo momento è una squadra che sa farsi rispettare, lo ha dimostrato nelle ultime partite, contro tutte squadre forti, organizzate, che hanno giocato a livello europeo e che in classifica hanno 30 punti più di noi, però l'abbiamo giocata alla pari con tutte.
Ho detto prima, non so se sei d'accordo, te lo chiedo, che il Parma adesso è la squadra più ostica da affrontare della parte destra della classifica per le big.
Sì, sicuramente, nettamente, ma probabilmente anche per qualcuna di quelle appagate che sono appena di là nella parte sinistra della classifica, cioè un Torino, un Udinese, o mettici anche il Como, che io mi aspetto di vedere venire a giocare una bella partita di calcio nella prossima partita. Sono sicuramente squadre che ti rendono la vita molto, molto meno difficile che quello che sa fare il Parma. Ripeto, l'organizzazione di gioco, i tempi di gioco, le scalate difensive, l'attacco alla prima palla con l'uomo che sa scalare, che si muove dietro, tutte cose veramente belle, ti fanno pensare, se uno conosce un po' la storia di Christian Chivu, che il suo imprinting all'Ajax, quando a 21 anni Ronald Koeman gli diede la fascia da capitano, lui aveva Ronald Koeman allenatore in primis e aveva Ruud Krol allenatore in seconda, due che magari come difensori qualcosina sanno, insomma. Per cui no, si è visto veramente una crescita notevole, e poi ripeto, ha fatto quella scelta lì che io condivido da sempre, che la difesa in generale, tutta la squadra, ma la difesa deve giocare il più possibile con gli stessi uomini, perché l'intesa nel reparto difensivo è fondamentale. Quando sai quello che fa il tuo compagno di squadra, quando conosci le sue caratteristiche, fa la differenza, e lo sta dimostrando, perché stiamo vedendo dei giocatori, a cominciare da Valenti, che è stato bistrattato. Io leggevo delle statistiche, Valenti è il giocatore di tutta la Serie A cui è più difficile andare via nell'uno contro uno.
No, veramente sta facendo mesi fantastici.
Esatto, quindi insomma tanto di cappello a Chivu e anche a quei ragazzi qua che comunque hanno trovato equilibrio e autostima, perché lo diciamo sempre Alberto, il calcio è anche molto nella testa, e quando la testa è carica arrivano queste prestazioni.
Ti ricordi che lo diciamo già in Serie B, no? Spesso l'anno scorso sì, ok, tutto bene, però diciamo il Parma è l'unica squadra praticamente di B che non ha una coppia di centrali definita.
Sì, alla fine sei dovuto intervenire a metà anno con l'arrivo di Vogliacco, però ti ripeto, io non sono un fanatico della difesa a 5, però contestualizzando la situazione del Parma è stata la mossa determinante, perché in difesa hai più copertura e hai un giocatore come Valeri che è il classico giocatore della difesa a 5. Infatti. Lo vediamo che quando spinge è veramente tanta roba. E attenzione, anche se a Parma andiamo sempre un po' di fretta, ma vale dappertutto, non solo a Parma, sai, sì, a stroncare un po' i calciatori, no? Keita e Valenti e Valeri. Valeri è un altro bel giocatore e io ho tantissima fiducia in Lovic che giocando con questo sistema qua viene buono anche lui. Come si dice, ce la racconteremo.
Sì, sì, possiamo anche aspettarlo adesso con un po' più di pazienza, perché alla fine adesso un pochino a scoppio ritardato, anche il mercato di gennaio sta dando i suoi frutti. Guarda Ondrejka, Pellegrino, lo stesso Vogliacco, vabbè, si è fatto male, però insomma stava facendo bene.
Alberto, il calcio italiano è già difficile, anche se non è ai livelli di qualche anno fa, a livello tattico uno dei campionati più difficili, più duri da affrontare. Il periodo d'ambientamento serve a tutti i giocatori a tutti i livelli. Pensiamo a Lautaro Martinez dei primi mesi all'Inter. Io degli amici dell'Inter mi dicevano: il tuo argentino un bel bagaglio. Sì, Lautaro Martinez, capito? Sì. Io mi ricordo ancora le discussioni per Crespo nel 96 quando arrivò. Cioè, ci vuole il tempo dell'adattamento a un calcio diverso, perché il calcio italiano è più tattico di qualsiasi altro calcio in Europa. Keita, che sembrava spaesato, è un giocatore che sta diventando determinante.
Ma anche perché chi vuole dà fiducia, però.
Ma certo, ma è fondamentale. Ma è fondamentale. Lui è arrivato, Chivu ha scelto i suoi 13-14 su cui fare affidamento. Questi si sono sentiti responsabilizzati e stimati. E vale a tutti i livelli, anche negli ambienti di lavoro normali. Se senti la stima del tuo titolare o del tuo capo, è chiaro che rendi di più. E questa è la dimostrazione.
Verissimo, verissimo. Sembra proprio che Chivu, ma l'ha anche detto lui, io sono molto attento al lato umano, ha detto, e è quello che salta più all'occhio probabilmente, anche guardando bene un po' con attenzione a quello che è successo in questi mesi.
Guarda, io Chivu, ti dico, l'ho seguito un po', quando è arrivato, anch'io ho detto, ma forse è un po' inesperto per il Parma e tutto quanto, ma Chivu, un anno e rotti fa, quando era ancora all'Inter, lo aveva cercato l'Ajax, gli aveva offerto un contratto di 5 anni, 2 da allenatore in seconda per fare la classica gavetta, no? Imparare, e poi gli avrebbero affidato la prima squadra. L'Ajax, che a livello europeo, insomma, è una squadra che qualcosa ha fatto. È un leader ed è una persona, tutti quelli che lo conoscono dicono che sia una persona di grande spessore, e lo sta dimostrando. Quando parli di calcio, no, ormai con anche quando sai, sulla Gazzetta facciamo quelle interviste con gli allenatori dilettanti, eccetera, no?
Certo,
una volta la tattica, la tecnica parlavano, adesso parlano che comunicazione, gestione del gruppo sono le due cose più importanti a tutti i livelli, e lo vediamo.
Sì, perché Chivu alla fine, paradossalmente, adesso capisci quello che voglio dire, a livello tattico dove ha inciso meno, nel senso che ha inciso ma ha fatto le cose poi alla fine più logiche che chiedevano molti tifosi, quindi non è che fosse una cosa invisibile, non ha inventato nulla, da quel punto di vista lì ha semplificato le cose
assolutamente, no, lui è stato assolutamente pragmatico, ha messo i giocatori nel loro ruolo, li ha messi in condizione, dopo un paio di giornate dove ha dovuto prendere un pochino le misure, li ha messi in condizione di rendere al massimo, e ripeto, dando fiducia a un giocatore, continuando a dargli fiducia, anche perché poi sono arrivati i risultati quasi immediatamente, è ovvio che c'è un ritorno immediato, perché alla fine tu lo vedi che la squadra è organizzata. Ieri Baroni in conferenza stampa ha detto: io ho fatto fatica perché il Parma ci ha messo in difficoltà tatticamente, allungava la nostra squadra con i rilanci di Suzuki verso Pellegrino che ti allungava la difesa, in fase difensiva chiudevano gli spazi, anticipavano, cioè la Lazio io l'ho visto giocare diverse volte, adesso è un po' in calo fisicamente, però è una squadra coraggiosa che spinge, che va sulle fasce, che crea. Col Parma ha fatto una fatica boia e il merito va dato a quella che è l'organizzazione difensiva che ha dato Chivu, e questo è inconfutabile, insomma.
Cosa mi dici di Pellegrino? Gol sbagliato, a parte allora occasione creata, autocreata con un bel anticipo sul difensore, quindi lì molto bravo. Gol sbagliato o bravo Mandas?
Allora, sono felicissimo che mi fai questa domanda, perché ieri sera...
Devi essere obiettivo,
commenti,
sì, obiettivo.
Sì, lo sono assolutamente, anche se Pellegrino sta diventando per me come il Mudo Vasquez qualche anno fa. rischio di diventare poco obiettivo. Vabbè, allora, un grande allenatore del passato, Bobby Robson, diceva: un attaccante che tira in porta ha fatto il minimo sindacale, poi c'è il portiere, può andare dentro, può essere parata, la puoi tirare più o meno precisa, però il minimo sindacale tira nello specchio della porta. Mann, che ieri hanno confrontato in parecchi dicendo i due gol mangiati da Mann e Pellegrino, c'è una differenza enorme. Uno ha tirato una loffa ai due allora a due metri dal palo. Pellegrino poteva tirare più forte, poteva piazzarla meglio, ha tirato un pallone abbastanza lento, angolato. Sicuramente le possibilità di fare gol erano maggiori di quelle di sbagliarlo, perché l'uno contro uno, però se l'è costruita, ha rubato palla andando in pressing, se ne vede i pressing che ha fatto, non so, secondo me arriviamo a 30 contandoli, e 30 sono le sponde aeree che ha fatto. Ok, però il minimo sindacale l'ha fatto. Ma no, ma non ha tirato neanche in porta. Se non tiri in porta, gol hanno i dubbi che tal fai.
Clicca Radio Parma.
Allora, questo è il jingle, noi non lo sappiamo, quindi è arrivato anche a nostra insaputa, perché clicca Radio Parma, quindi vi sarà arrivata la notifica, scuseremo, la notifica sui vostri cellulari. Tu non puoi rispondere perché ti impegno il cellulare, quindi non puoi vincere il biglietto per la tribuna d'onore in Parma Como. Tutti gli altri, se sono ormai, sarà già stato il più veloce, avrà già scritto i suoi dati, lo starà facendo in questo istante, vincerà il biglietto per Parma Como, poi sarà contattato, quindi c'è anche così, noi facciamo anche quasi da disturbatori a... per questo concorso, ma lo sapete, prima delle partite in casa, insomma, vedremo a chi sarà andato questa bella iniziativa di Radio Parma in collaborazione col Parma Calcio. Tornando a noi, ti chiedo però, Mann ha avuto due occasioni, vabbè, su quella del 92esimo hai ragione, l'altra a me non è dispiaciuta in realtà la conclusione, lì è stato molto bravo il portiere, secondo me ha tirato nell'unico pertugio che gli aveva lasciato Romagnoli.
Quella sì, niente da dire, l'errore grosso Mann l'ha fatto poco prima del gol della Lazio. Contropiede, due contro uno, se lui fa scivolare la palla con l'esterno sinistro, credo fosse Somm che stava arrivando in sovrapposizione, lo mette in porta.
Giusto.
Ha fatto quel tocco in più, perso la palla e vabbè, dopo sull'azione successiva loro hanno trovato il gol dell'1-2. Cioè, quelle sono le palle determinanti che un giocatore con la sua tecnica non può sbagliare.
Sì.
Il problema di Mann, io purtroppo lo dico da 3 anni, tecnicamente è un giocatore fenomenale. Ti viene voglia di farlo giocare perché sai che l'invenzione, il colpo di genio ce l'ha nel DNA. Il problema è che sbaglia la scelta nel 90% dei casi. Rischi di diventare un incompiuto come tanti nella storia del calcio che quando arrivano a 35 anni dici: cavoli, era forte, poteva fare di più. Io ho paura che Mann sia uno di questi giocatori. Senza contare che in questo momento la fiducia, la vedi, non è chiaramente sicuro dei suoi mezzi, non ha la confidence, come dicono gli inglesi, in questo momento. Però, ripeto, quello che fa la differenza è l'atteggiamento. Se tu non sei nel periodo migliore, ma compensi con la grinta, con la lotta, con la voglia di darti da fare, il tifoso classico chiude un occhio, perché dice, vabbè, è un momento così, ti brucia, però lotta. E lui quando c'ha la palla agli altri, non dico che è disinteressato, ma se c'è da fare il tackle o la corsa non la fa. Bonnie e Pellegrino sono fatti un mazzo tanto,
mamma
ragazzi,
mia, davvero. Anche perché col 5-3-2 3-5-2 sono costretti molto al sacrificio, come lo fa il Parma ovviamente in tono più difensivo, non come lo fa l'Inter, sono molto costretti al sacrificio gli attaccanti perché hanno meno supporto del resto della squadra.
Assolutamente, tu con due là davanti devi pressare i 4 loro difensori, e loro lo fanno, perché in uscita, quando escono i difensori, tu ne hai 4 da coprire. Poi se saltano la linea di loro 2, ok, c'è il centrocampo dietro a 3 e ci sono i 2 esterni. Ma il lavoro che stanno facendo loro 2 in fase di rottura, non dando la possibilità di venire fuori palla al piede, disinvolti la difesa, sono cose che magari non noti subito, ma alla fine hanno un'importanza fondamentale. E loro 2, devo dire la verità, anche Bonnì, da questo punto di vista mi sta stupendo, si vede che anche lui è entrato nella mentalità di Chivu del sacrificio della squadra, perché poi alla fine il discorso è tutto lì, l'individualità al servizio della squadra, quando la palla ce l'hanno gli altri ti devi sacrificare.
In chiusura ti chiedo prima un voto quindi in pagella a Pellegrino, se comunque per te si è meritato la sufficienza al netto di quell'errore, no anzi nonostante quell'errore più che al netto.
Sì, non ha fatto cose sensazionali, però i 6 glielo do tutta la vita e continuo a battere sul tasto di cui avevamo già parlato anche con Marco in diretta. Le sponde che fa Pellegrino vanno lette, bisogna lavorare su quell'aspetto lì, perché lui prende una quantità di palloni di testa e spesso e volentieri finiscono tranquillamente nei piedi dei difensori. Adesso, senza andare a tirare fuori il calcio nostalgico degli anni 90, dove c'erano squadre che su quello schema lì ci hanno costruito le loro fortune, pensa a Scuravi Aguilera, Anderson Signori o Birof Poggi, Tony, tiro fuori tre. Palla per la prima punta, spizzata, attacco dello spazio, il compagno di squadra sa dove te la mette la torre, la difesa no, ed è potenzialmente una palla gol tutte le volte. Al Parma ci dobbiamo lavorare, ma non dimentichiamoci che in questo momento abbiamo due tra i più forti colpitori di testa di tutta la Serie A, che sono Djuric e Pellegrino. Sì. È un'arma da tenere presente.
Sì, sì, assolutamente. Remo, ti ringrazio. Stasera Sebaspoz è il tuo indovinello, quindi vedremo poi in quanti lo azzeccheranno. Noi ci risentiamo poi su queste frequenze. Remo Gandolfi.
Non so quale hai scelto, per cui
adesso vediamo, adesso dopo tiro una monetina, perché sono tutti e due belli.
Okay,
l'altro ce lo teniamo per la prossima settimana, poi vediamo stasera come andrà.
Okay, grazie.
Ciao Remo, grazie,
grazie
mille a te. Allora, direi che leggo qualche messaggio per andare in pubblicità, perché ci state scrivendo in tanti. Allora, messaggio sarcastico di Daniele che dice: buongiorno, faremo 0 punti con Inter, Fiorentina, Juve, Lazio, andremo in B, campagna acquisti fallimentare, ma come si fa a acquistare un difensore di 18 anni quando serviva uno di esperienza, per non dire di uno svedese, quando in Serie B ci sono dei più buoni, una dirigenza inesistente, per non parlare di Kraus, al quale interessa solo lo stadio, per finire abbiamo preso un allenatore che non ha mai allenato in A. Scusate, era un vecchio messaggio, quindi messaggio sarcastico di Daniele. Però Daniele, non so se tu poi l'hai sempre pensata così, o anche tu eri un po' più a seguire l'attualità, che poi, per carità, quando le cose vanno male, il progetto comunque a un certo punto è stato abortito, perché è stato cambiato l'allenatore, quindi non possiamo dire che comunque fosse tutto pianificato, sarebbe tutto andato così. La grande svolta è capire che serviva evidentemente un cambio di guida tecnica, quindi se è stato Cherubini, non so, il padre di quella scelta, chapeau, e probabilmente è stata proprio la svolta, forse è stato proprio l'ingaggio in società di una figura come Cherubini, da cui poi a pioggia sono arrivati tutte le cose positive che stiamo vivendo adesso dopo un grandissimo spavento, perché ce la siamo vista brutta fino a 2 mesi fa. Adesso siamo un po' più tranquilli, anche se non è fatta, ma le prospettive secondo molti erano particolarmente buie. Allora, anch'io ho cambiato radio perché ricevo Radio Maria, con l'altra va benissimo. Niente, 102, ci hanno usurpato la 102, che è un nostro vanto tra l'altro, Simonetta, incredibile, incredibile. Adesso dopo, ecco, dopo lo segnaliamo. Allora, salvezza, poi preparazione in montagna, Sperema, la Reggiana continua a prendere le solite vitamine. Vabbè. Allora, ultimo messaggio, poi andiamo in pubblicità, questo è Davidone. Ho visto la sintesi parziale del Verona, inguardabile, beh, a parte il gol che ha subito, c'è anche un Empoli-Verona all'ultima, infatti, bravo, assolutamente. Ma infatti il gioco degli scontri diretti non ci dice male, in realtà. E pensare che sabato gioca il mio portiere con l'Audace allo stesso orario di Parma Como, non se ne parla, sono al tardino tutta la vita. Cioè, che poi il tuo portiere è tuo figlio, diciamolo. Quindi, ma Davidone, ma come? Vabbè, andiamo in pubblicità, va, che è meglio, tra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme, allora abbiamo il solito audio degli Asprillas. Vediamo il top e il flop di questa giornata. Io penso già di avere un'idea, ma non li ho ancora ascoltato, ma penso che sia abbastanza intuibile.
Ciao amici di Palla in Tribuna, da Luca degli Asprillas, ecco a voi il nostro migliore di oggi. Il migliore è stato sicuramente Ondrejka, perché ha fatto una prestazione di sostanza condita da 2 gol, tra l'altro molto belli. mentre il peggiore purtroppo ancora una volta Dennis Mann, in quanto non tanto per gli errori sottoporta che hanno pesato tantissimo, ma quanto per la poca voglia dimostrata, tanto che il gesto di Mandela Keita di andarla a sollevare in una fase difensiva del Parma è emblematico. Mi raccomando, seguiteci sui social, un saluto a voi tutti, ciao e forza Parma.
Questo era Luca degli Asprillas che salutiamo e ringraziamo. Eh sì, insomma, penso che siamo tutti il giudizio abbastanza unanime su top e flop di questa partita. Non c'era grosso margine. Sarebbe interessante magari sapere se avete un preferito dopo, cioè chi è il migliore dopo Ondrejka, ma adesso diventa lunga. Ascoltiamo un paio di messaggi, poi ascoltiamo Kivu. Allora, questo è Rino. Siamo quasi senza centrocampo, sono infortunati o fuori forma? Sì, è vero, questo adesso è un problema. A 35 siamo salvi, ragazzi, dice Diego. C'è da sottolineare che se non avessero dato quel rigore a Udine, il mister non avrebbe perso neanche una partita. Ma guardiamo con che grinta giochiamo da quando è arrivato. Giustissimo. Ampo 60, vedo che ha mandato un messaggio, ma adesso il tablet si è impallato. Allora, eccolo qua. No, l'ha cancellato. Niente, Ampo, non so cosa volessi dire, ma l'hai cancellato. E il povero Eno, super bistrattato, volontà da vendere. Sì, sì, vero, anche lui. Ieri a un certo punto ha fatto un po' fatica, ma comunque è rimasto sempre a galla, Chi vuole un allenatore alla Guidolin? Ti fa giocare male perché limita il potenziale avversario. Blindarlo, Christian. Cioè, fa giocare male l'avversario, intende. Allora, ecco qua il Francesco da Roma, ecco, mi ha risposto, ti ringrazio. Allora, caro Alberto, a Verona i tifosi dell'Hellas sono molto preoccupati per queste ultime quattro partite, considerando che la prossima è con l'Inter, quella dopo con Lecce e l'ultima con l'Empoli, che potrebbe essere ancora in corsa. La sconfitta di ieri sera brucia tanto, ma noi pensiamo al nostro campionato e speriamo di festeggiare presto la salvezza. Ecco, grazie mille Francesco, bene che siano imparanoiati anche gli altri, se non più di noi, questo è molto positivo. Poi questo di Pietro, bravo Remo, concordo con te, tutto giusto quello che hai detto su Mann. Ascoltiamo Christian Chivu, tanto è stata breve ma incisiva come sempre la sua conferenza stampa ieri sera.
Su quale aspetto della fase d'attacco della Lazio ha preparato di più i suoi giocatori? Perché sembrava, vedendo la partita dalla tribuna, che tutti sapessero sempre benissimo dove andare a prendere la giocata della Lazio in anticipo, tanto che per tutto il primo tempo la Lazio ha faticato tantissimo a creare occasioni, se non inventando schemi particolari.
Ha faticato a creare occasioni, ma il palleggio l'ha sempre avuto con le rotazioni in mezzo al campo, ci hanno messo in difficoltà. Facevamo un po' fatica con i due in mezzo al campo a coprire tutto il campo, abbiamo concesso qualche passaggio tra le linee, però la linea difensiva ha retto e ha fatto un gran lavoro. Secondo tempo abbiamo tolto qualche palla, abbiamo concesso qualche palla fuori per superare un po' quelle che erano le difficoltà dei due centrocampisti, anche perché di numero oggi di centrocampisti avevamo solo tre e quindi sapevo che i cambi non riuscivo a farli, dovevo dare una mano a loro per farli resistere 90 minuti e sono contento perché tutta la squadra ha fatto un gran lavoro in entrambe le fasi, sia difensiva che offensiva. È un peccato che potevamo portarla a casa, ma nello stesso tempo siamo consapevoli dell'avversario che abbiamo affrontato, della qualità che loro hanno in tutti i reparti. E poi dopo 15 anni ho affrontato adesso da allenatore Pedri, che è un fuoriclasse, è veramente da tanto tuttora dopo 15 anni, perché è forte.
Buonasera mister.
Buonasera.
Quando porta a casa in quattro partite contro delle big sei punti, no? Che nessuno ci avrebbe contato. È soddisfatto o questi sei punti potevano essere otto?
O dieci. Sono soddisfatto di aver visto una squadra arrabbiata dentro lo spogliatoio. Ecco, nonostante un mese difficile dove noi abbiamo affrontato l'Inter, Fiorentina, Juventus e la Lazio, ho visto una squadra che dal punto di vista dell'orgoglio e di quello che iniziano a percepire che si può fare in campo, erano delusi, erano arrabbiati, ma gli ho detto ci sta ragazzi, bisogna prenderci tutto quello che una partita ci dà, bisogna prendere il gran lavoro che abbiamo fatto, bisogna prendersi anche i momenti di sofferenza che abbiamo avuto in tutto questo mese, dove gli avversari ogni tanto ci hanno messo in difficoltà, però hanno superato le nostre difficoltà dal punto di vista dei infortuni che abbiamo e che abbiamo avuto, e mi fa piacere il fatto che comunque, dove eravamo partiti all'inizio di questo mese, dove tutti pensavano che facessimo 0 punti o un punto, noi portiamo a casa 6.
Oggi il Parma, diciamo che ne ha avuto, si è difeso abbastanza bene, poi la Lazio ha messo 4-5 punti e ha attaccato con grande potenza. Però il Parma ha sbagliato 2 gol clamorosi, anche questo bisogna forse, è figlio della stanchezza, è figlio delle difficoltà dei giocatori?
Ma è figlia di tutto il lavoro sporco che gli attaccanti fanno. Ho visto anche Simon al 92esimo, nonostante non aveva più energie, cercare di andare a fare gol, a vincere la partita. È figlia di una squadra che dà l'anima, è figlia di una squadra che ha superato i momenti difficili e capisce che bisogna fare molto, molto di più, bisogna lavorare tanto, e poi provano a far vedere in campo. Io sono molto orgoglioso di loro, sono contento di quello che stanno facendo, di quello che mettono a disposizione del gruppo. Sono veramente orgoglioso di lavorare con un gruppo di ragazzi che fa di tutto per accontentare me, per accontentare loro stessi, per accontentare la società, la tifoseria, che alla fine l'obiettivo nostro è sempre raggiungere la salvezza.
Questo era, no, andiamo in pubblicità adesso, sì, questo è l'archivio, adesso andiamo in pubblicità, che poi ci aspetta Gianluca Azzurrini, a fra poco.
Palla in tribuna.
Wow Arredamenti a Casal Maggiore è il più grande centro cucine Lube e Creo. Questo mese 5 elettrodomestici in regalo per la tua nuova cucina Lube e Creo. Wow Arredamenti, progettazione personalizzata, le migliori condizioni e pagamenti dilazionati, servizi di qualità. Progetta con noi la tua nuova cucina. Questo mese avrai 5 elettrodomestici in regalo. Wow Arredamenti è il più grande centro cucine Lube e Creo a Casal Maggiore Cremona.
Solo ad aprile Sandero Stepway Eco G100 in pronta consegna da 89 euro al mese per 36 rate e anticipo 4.960 euro. Con mini tasso 3,99 e TAEC 5,76, rata finale 10.773 euro o sei libero di restituirla. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385 www.termedisalsomaggiore.it.
Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Stavo guardando un noto sito che fa il calendario, la corsa salvezza, e mette tutti i calendari a confronto, però non mette quello dell'Hellas Verona, mette quello del Parma, non so perché, non quello del Verona che ne ha 32, vabbè, forse era troppa fatica. Di tutto ciò parliamo con Gianluca Azzurrini. Ciao Gianluca.
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Ieri sera, domanda secca, secondo te perché il Parma non ha vinto?
Perché a un certo punto è subentrato, diciamo, un po' la fatica, perché affrontare la Lazio al ritmo in cui l'ha affrontata il Parma c'era, si è spostato un po' indietro il baricentro del gioco, perché al posto di due punte sostanzialmente vere che tenevano un po' ancorati dietro i difensori della Lazio, sono entrati Hernani e Djuric, che comunque ha caratteristiche molto meno movimentiste sia di Bonic che di Pellegrino, e quindi la Lazio, oltretutto anche con i cambi fatti da Baroni, ha aumentato la pressione, e di conseguenza è stato da metà del secondo tempo in avanti che la Lazio ha creato occasioni e alla fine, insomma, ha rischiato addirittura di fare bottino pieno. Prima sostanzialmente non era mai riuscita a creare veri pericoli. Il primo tempo Suzuki non ha fatto parate degne di questo nome, nel secondo invece almeno due o tre volte ha salvato la porta.
Punto comunque, per carità, prezioso. Secondo te quanto manca la salvezza?
Due punti, 34-99% si salvi, perché sono calcoli matematici. La Serie B è a 25 punti, sono le due squadre che sono a 25 punti, che sono Empoli e Venezia. Mancano 4 giornate, quindi 12 punti. Queste, almeno una di queste due squadre ne dovrebbe fare 9-10 in 4 giornate. Tenete conto che entrambe credo hanno vinto 4, una Empoli credo 4 partite, Venezia forse 5, ma non di più, fino a 5 giornate dalla fine. Allora, se arrivi a 34, gli altri non ci arrivano, quelli che adesso sono in Serie B. E quindi, secondo me, a 34, come era ampiamente prevedibile visto l'andamento del campionato, si sa, 35 proprio, cioè, se vinci con il Como non c'è la salvezza matematica, ma potrebbe anche esserci con determinate condizioni, ma se vinci col Como sei salvo le ultime tre partite, le giochi in scioltezza. Se pareggi col Como manca ancora un punto che potresti fare già a Empoli.
Sì,
ma a 34 si salvi.
Sì. Se non vinci col Como è importante non perdere a Empoli, secondo me.
Esatto. Dopo devi andare a Empoli e giocartela, insomma, poi vediamo. Insomma, abbiamo sfatato tanti miti con Chivu, magari riusciamo anche a sfatare quello degli scontri diretti contro le avversarie di medio-bassa classifica, perché finora, a parte la Roma, le squadre di alta classifica hanno fatto fatica col Parma.
Il Lecce, ha 5 punti meno del Parma, e 5 punti non sono pochi, ha un calendario tosto. Lecce-Napoli, Verona-Lecce, che diventa uno scontro diretto, poteva non esserlo, lo sarà. Lecce-Torino, ecco che forse quello è il match in cui segnano 3 punti, e poi Lazio-Lecce, anche il Lecce non è facile. L'Empoli ha questo finale virtualmente, non dico in discesa, però dopo Empoli-Lazio, che speriamo che la Lazio si ripigli per bene dopo ieri sera, c'ha un Empoli-Parma che comunque sicuramente non è facile, è uno scontro diretto. Monza-Empoli ed Empoli-Verona.
Sì, è che all'ultima giornata il Verona secondo me dovrebbe già essere salvo. Secondo me il posto se ne giocano di salvezza tra Lecce, Venezia e Empoli, e se devo battezzare qualcuno salvo in questo momento, mi espongo un po', direi più l'Empoli che le altre due, se non altro perché le altre due hanno allenatori che nella lotta a salvezza non è che brindino, ecco, fanno anche se l'Empoli non vince da dicembre, quindi insomma, però l'Empoli, diciamo, può, è più facile che faccia un buon bottino di punti, seppurché naturalmente torni a vincere. Ecco. In ogni caso noi se riuscissimo a fare una pressa, no, se giochiamo come si è giocato ieri sera contro la Lazio con il Como, secondo me contro un Como già salvo, per quanto Fabregas abbia messo in campo una bellissima squadra che dopo un giro d'andata faticoso è riuscito lui quello che non è riuscito Pecchia, cioè di continuare a far giocare la squadra in modo, insomma, abbastanza bello da vedere, ma poi anche a fare risultati, se riuscite a battere il Como sarebbe l'ideale, perché anche se non fai festa alla salvezza matematica, però chiudi idealmente la stagione con quella vittoria.
Tornando a ieri, tolto Ondrejka, chi sono stati i migliori secondo te del Parma?
Ma sicuramente fino al momento in cui si è un po' dimenticato l'avversario nel gol, Valeri, che ha fatto un altro partitone, e poi a differenza di ho visto qualche voto un po' di gente, però anche Somma a me ieri è piaciuto, perché ha fatto una partita tutta di sostanza, cioè lo ricordava anche chi in conferenza stampa, al 92esimo si è fatto una corsa cost to cost, poi ha mollato l'ultimo contrasto perché proprio non ce la faceva più, però è un giocatore che quest'anno alla causa ha dato molto, sia con Pecchia che con Chivu, e non tanti possono dire la stessa cosa tra i giocatori del Parma attuali, e quindi Sicuramente assieme a Ondrejka, senza discussione, Valeri, poi dopo, insomma, ieri un po' anche la difesa, Leoni gli pesa, cioè è sufficiente, ma gli pesa l'errore sul primo gol di Pedro, che se l'è un po' scordato. Ecco lì, se ci fosse stato qualche compagno un po' esperto, o sarebbe intervenuto o gli avrebbe gridato qualcosa. Lì nessuno gli ha detto niente e lui non si è accorto che l'avversario gli ha girato attorno, in sostanza. Sì. E questo è un errore di gioventù, ma gli si può perdonare, perché per il resto è stato bravo.
Bravissimo.
Poi, e poi un po' di stima anche per Renault, che dove lo metti sta è l'ultima risorsa, perché non aveva di fatto più giocatori veri da mettere in campo, lo ha anche un po' confessato Chiu, però insomma il suo l'ha fatto. Non è semplice, dopo che era quasi due mesi che non giocava.
Siamo arrivati.
Cioè, ha giocato l'ultima partita, ma si era già messo bene in gioco con la Juventus, dopo un tanto che era fuori, perché Chiu non l'aveva mai utilizzato, e le ultime due partite il suo l'ha fatto.
Ti chiedo quindi un'ultima cosa su Mann: chance finite o gliene daresti altre in questo finale di stagione?
Basta, è finito. Cioè, guarda, l'immagine di Mann è il 93esimo, 94esimo, quando lui fa un'azione, cade forse per un contrasto anche falloso, resta a terra, e Keita, che è lì da 94 minuti che corre, sfanga per il campo, ecco, mi sono dimenticato un po' Keita, che comunque ha fatto tanta legna, è lì e corre, fa uno scattino per tirarlo su col braccio, e l'ha fatto, come dire, ma dai, ma non stare lì, dobbiamo difenderci. Ecco, questa è l'immagine, c'è un giocatore sfiduciato, depresso, che non ha più niente da dire, ormai è 4 anni e mezzo che a Parma, questo era l'anno che poteva essere della sua consacrazione, è stato l'anno in cui, se riusciamo a venderlo, sarebbe ora di venderlo. Tenerlo, secondo me, non ha alcun senso, anche perché il pubblico di Parma o fa 10 gol inizio stagione con prestazioni, ma poi avendo trovato anche adesso questo Ondrej, che poi insomma il mercato qualcosa porterà, io direi che è uno dei giocatori che dovrebbe cambiare aria. Ecco, ormai quest'anno ha sbagliato troppo. Cioè,
mi sembra anche ormai.
Ricordo il secondo tempo di Cagliari, anche un altro esempio, insomma, con Pecchia, ma anche con Chiu. Chiu l'ha fatto partito con lui titolare, poi l'ha messo in panchina. Cioè, gli altri che arrivano dalla panchina ogni tanto danno qualcosa. Lui, insomma, ieri sera purtroppo ha mancato anche un paio di occasioni clamorose. Non c'è con la testa proprio.
E quindi, in compenso abbiamo trovato questo Ondrejka che si candida veramente a fare un bel finale, continuare a fare un bel finale di stagione.
Qui, prima volta da titolare, direi che meglio di così non poteva fare. L'esordio da titolare col botto, perché finora aveva giocato alcune manciate minuti, un tempo, qua e là, ma poca roba, pur facendo intravedere buone cose. Ma voglio dire, gli acquisti anche del Parma alla fine sono stati buoni. Il problema è che nel tempo di ambientamento, cioè adesso stanno venendo buoni, adesso Pellegrino a parte, che è stato quasi poi un acquisto dovuto per poi avere l'anno prossimo Ordonez, ma gli altri, anche Novi forse era buono. Il problema è che sono arrivati a gennaio e ci ha messo 3 mesi per riuscire a capire complicata. Il campionato qual è. Non è il fatto di essere buoni o cattivi giocatori, è il fatto che anche Keita io non avevo mai messo in dubbio che fosse, a differenza di altri che magari insomma ho visto male. No, il problema è che ci ha messo 6 mesi, 5 mesi per capire cos'è il campionato italiano. Adesso l'ha capito, ha avuto la fiducia di Chiu e la sta ripagando, e sarà un giocatore importante. Però non puoi fare tutte le campagne acquisti solo su giocatori promesse. I giocatori promesse ci devono essere, ma ci deve essere qualcuno esperto che pari i buchi quando questi ancora devono crescere, altrimenti poi finisce come stava finendo quest'anno, in modo drammatico.
Grazie Gianluca Azzurrini, carissimo come sempre. Ciao Gianluca, a presto.
Ciao.
Grazie. Allora, il Comò, qui è scappato sto leggendo un messaggio, ma lo leggiamo così: il Comò assomiglia al gioco di Pecchia, un 4-2-3-1 con due mediani che si alternano in attacco e sviluppano mai in linea il gioco, cercando lateralità offensiva, ma giocando più che sulla ricerca del cross dalle fasce, sul taglio al centro e passaggi corti e filtranti, di solito sui piedi di Paz. Questo modulo è molto esposto per le potenzialità, per la potenziale poca densità difensiva centrale sulle ripartenze avversarie, quindi vedo una squadra che, se giochiamo con la medesima consapevolezza e modulo di ieri, può battere agevolmente, soprattutto in casa, con un Tardini in gran carica. Stefano, è questo. Io ho sentito i commenti dei giornalisti spagnoli che commentavano la partita. Grandi elogi per Som, considerato un giocatore orchestratore che detta i tempi alle due fasi, copertura e ripartenza. Beh, bravo Som. Allora, Cagno dice: accetto scommesse, solo Salumi. Io dico che con 33 punti siamo salvi. Grandi ragazzi, abbiamo superato le gare contro Fiorentina, Juve, Inter e Lazio, dove si diceva avremmo fatto 0 punti, invece abbiamo fatto 0 sconfitte. Grandi e basta, Ermanno da Corcagnano. Buon pomeriggio, mi è arrivata voce che Parati ci ha rifiutato il Milan perché verrebbe a Parma con l'amico Cherubini. Sapete qualcosa, Sandro? No, dici di più tu. Non mi risulta, onestamente, però ci stiamo abituando un po' alle sorprese, dai, mettiamola così. Ha ragione Remo Gandolfi, il tanto criticato mercato invernale ci ha portato due grandissimi colpitori di testa e ci sta facendo togliere diverse soddisfazioni, avvicinando sempre più alla agognata salvezza. Parola d'ordine, blindare Chivu, dice questo radioascoltatore. Sì, comunque, ecco, mi proponeva il calendario del Verona, lo guardavo: Inter Verona, Verona Lecce, Verona Como, Empoli Verona. A due, cioè, gli scontri diretti sono una trappola per chi sta su adesso, vale anche per il Parma, perché se perdi con col Torino, per dire, dai 3 punti al Torino e pazienza. Se perdi con Lecce, con l'Empoli, capite bene cosa succede. Secondo me Keita è stato il migliore dopo Ondrej, che è il peggiore insieme a Mann, anche di Uri, ci sembrava già stanco dopo 2 minuti, non è da Parma, dice Paolo da Agropoli. Mandela che tira su Mann non si può vedere, che stima possono avere i suoi compagni? Poi, non è mai bello perdere, ma se devo scegliere di perdere una, le perderei con l'Empoli per aiutare a salvare da Versa i nostri amici di Empoli. Ma prima allora vinciamo col Como, perché poi potrebbe diventare un pochino problematico, quindi non esageriamo. Siamo quasi alla fine, allora, ma del commentatore, vabbè, no, ma devi guardarlo, c'è chi critica i commenti delle TV nazionali, ma devi ascoltare Radio Parma, metti la TV muta e il gioco è fatto. Som gioca bene spesso, sbaglia l'ultimo passaggio, però se migliora lì abbiamo un ottimo giocatore. Ultimissimo messaggio, parola d'ordine, non mollare assolutamente adesso. Infatti, ecco, dici, io ascolto sempre le partite su Radio Parma, questo sarà Davidone, infatti non mi sbagliavo. È tutto, allora stasera alle 21 c'è Bar Sport, abbiamo Sandro Piovani, Luca Baraldi, doppio ex, abbiamo Salvatore Corinto, Gabriele Pin dagli Emirati Arabi, dove ha visto la partita e anche lui è un doppio ex, poi sempre sul pezzo. Domani invece alle 14 torna Palla in Tribuna, non mi resta che salutarvi, ringraziare Simonetta Collini in regia, guardarvi un buon proseguimento di giornata.